abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Rosa Maria Di Giorgi, già vicepresidente del Senato, senatrice, deputata, attualmente presidente dell'ISIA, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, e del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze. Poi parleremo anche di questa importante responsabilità che ha, perché ci sono degli sviluppi.
E ci dirà cosa gli ha detto la ministra Bernini, che è venuta a Firenze.
Allora, fra un poco, ma intanto... Intanto la ringraziamo per essere con noi, Rosa Maria Di Giorgi.
Grazie, buongiorno.
Buon anno
a tutti gli ascoltatori.
Senta, ma sarà un buon anno questo? Cominciamo subito. Sul Corriere della Sera, benzina, misura anti-rincari, perché insomma il prezzo è andato molto sopra
e non si capisce bene perché.
Sì, ci sono diversi sospetti. Su Repubblica, esatto. Leggiamo anche qui, accise Meloni non le taglia, questo è il titolo che dà Repubblica. Cina e morti di Covid, il satellite svela le file ai forni crematori, insomma brutta cosa.
Ho letto un intervento di Salvini, no? Che mi ha colpito, perché di solito mi ricordo quando era all'opposizione su queste cose bisogna dare questo agli italiani, quest'altro. Ora ha detto ma proveremo a vedere cosa possiamo fare se ci sono i soldi, quindi cambia molto da essere all'opposizione a andare al governo, Rosa Maria Di Giorgi.
Una domanda non sarebbe mai aspettata.
cambia molto, e lo stiamo vedendo con tutte le promesse che la destra purtroppo ha fatto e che adesso al governo non sta mantenendo. Ha fatto di tutto, dicendo anche moltissime bugie, perché sapevano perfettamente che non sarebbe stato possibile, perché con i conti dello Stato è evidente che tutti dobbiamo confrontarci quando siamo al governo, e quindi le cose che si dicono all'opposizione in modo irresponsabile poi è evidente che non puoi farle. Questo sta succedendo in un modo, devo dire, anche clamoroso, e questo dà la misura del fatto che comunque maggioranza, e anche quando sei all'opposizione, devi essere serio. Sì, certo, ti conquisti voti, però poi credo che molti elettori già adesso siano delusi, no? Allora qual è il problema? Che forse non è colpa di nessuno in particolare, di tutti. Il problema è che bisognerebbe che le persone fossero più abituate a ragionare con la propria testa, e questo dipende da noi, dipende dal sistema, dipende dall'educazione, dipende dalla cultura che riusciamo a diffondere in un paese, perché le persone devono essere in grado di giudicare con la propria testa senza fidarsi dell'ultimo slogan che arriva in televisione o dell'ultimo slogan elettorale che viene buttato lì nelle campagne elettorali e che poi fa decidere anche all'ultimo momento le persone cosa votare. Anche in cabina le persone decidono che cosa votare. Ci sono dei dati sconvolgenti da questo punto di vista. Allora
però
significa che tutto è casuale.
Però i sondaggi anche più recenti continuano a dare un consenso molto ampio nei confronti del partito di maggioranza relativa ai Fratelli d'Italia, no? E anche alla prima ministra, insomma, Giorgia Meloni.
Sì,
io vedo in prima pagina sul Corriere, a proposito del dialogo tra il Papa e Meloni, è stata in visita dal Papa con il compagno e la figlia nella giornata di ieri, c'è una vignetta di Giannelli dove appunto si vede Meloni con il Papa che parla. Allora il pontefice dice: ci sono sempre degli oppositori, ma io confido nell'aiuto di Dio, dice il Papa, e Giorgia Meloni risponde: e io negli errori del PD.
Sì, questo stavo dicendo, esattamente questo. È molto semplice mantenere un certo livello di consenso quando non c'è altro. Purtroppo noi stiamo vivendo una stagione drammatica, dico noi perché insomma è la mia parte politica, il mio partito, una stagione drammatica che è quella di questo congresso, dove ci stiamo arrotolando su noi stessi. Oggi c'è la direzione, sarò anch'io nella direzione, e dovremo parlare ancora delle regole del congresso. Cioè questo è qualcosa di insopportabile per noi stessi che siamo all'interno degli organismi e che siamo militanti del partito, figuriamoci per le persone che ci guardano da fuori. Non abbiamo un segretario, non abbiamo quindi una voce autorevole che dice cose, perché quando siamo in una situazione come questa, quando dobbiamo interpretare l'opposizione, giustamente le persone hanno votato altro, quindi a noi tocca fare l'opposizione. Io lo so come si fa l'opposizione in Parlamento, cosa c'è da fare. Ecco, ma se non c'è un leader forte che mette anche un po' di, che mette anima nell'opposizione e che evidentemente anche supporta i parlamentari nella loro azione all'interno delle istituzioni, ecco, questo è veramente un elemento di fortissima debolezza. Quindi è vero che ha avuto un terreno spianato la Meloni in questi primi mesi, proprio perché noi siamo assolutamente avvinghiati.
Ecco, sul Corriere di oggi si legge, primarie PD, muro contro muro, il timore di una nuova scissione. È un timore fondato di una nuova scissione?
Sì, è un timore fondato, perché sempre di più all'interno del partito ci sono contrapposizioni esagerate ed esasperanti per tutti noi e che stiamo lì dentro. Quindi io credo che ci debba essere proprio un cambio di modalità di stare in comunità, di stare dentro il partito. Sembra che ci opponiamo gli uni agli altri come se fossimo davvero partiti diversi. Ci sono sensibilità diverse, no? È un grande partito che ha raccolto tante sensibilità diverse, tutte hanno diritto di cittadinanza, però tra questo e la contrapposizione che ora si sta definendo mi pare un pochino troppo. Siamo in congresso, certo, c'è la fase congressuale per cui ci stiamo dividendo sui vari candidati, però dobbiamo tutti capire che quando poi il congresso ci sarà, quando le persone avranno votato, poi siamo sempre lo stesso partito. Invece ci sono un po' di volteggi e di idee, di scissioni, e abbiamo visto che le scissioni non pagano mai, insomma ne abbiamo avute,
è il vizio della sinistra.
Abbiamo avute due.
Sì.
Allora, e certamente se poi ora qualcuno viene ripreso dentro, come ad esempio articolo 1, come si vuole fare, la prima scissione fu quella di Bersani, di articolo 1, la seconda è stata quella di Renzi, adesso mi pare che il partito stia andando in una direzione che ad esempio per persone come me non è bellissima, che è quella di ritornare a prendere dentro qualcuno che secondo me guarda molto di più al passato che non al futuro e all'interpretazione moderna anche del mondo. Ecco, se questo è, e mi riferisco a riprendere insieme tra i garanti, è stato messo Speranza, insomma, tra i garanti del nostro congresso, se n'era andato, aveva fatto una scissione, aveva provocato insomma molti problemi, era l'altra legislatura, non questa ma quella precedente. Quindi insomma stiamo un po' attenti, perché allora se il partito deve ridiventare quello che era, ossia i democratici di sinistra, quando c'era dentro anche le persone che poi hanno fatto capo ad articolo 1, ecco, allora forse chi la pensava in modo diverso davvero si sente ospite, no? E quindi quando lei mi chiede ci sono problemi anche idee in qualche modo scissioniste o di persone che faranno altre scelte eccetera, boh, non lo so, certamente non lo escludo.
Però il rischio c'è, è chiaro. Allora io direi, ci ascoltiamo adesso una canzone, so che Claudio voleva porre anche una domanda.
Sondaggio velocissimo, dai. Giorgia Meloni, sondaggio a sorpresa, è la diva dell'anno, surclassate Kate e Ferragni. Insomma, queste donne anche in politica fanno...
Ma le dico, questo è un dato positivo, Cioè il fatto che finalmente in Italia ci sia una donna, andiamo via un attimo, sgombriamo il campo dalle questioni realmente politiche, è un fatto storico, epocale che una donna, in questo caso Giorgia Meloni, sia presidente del Consiglio in Italia, non è mai successo. Insomma,
e la slime,
è una rivoluzione
pazzesca. La slime potrebbe essere, come dire, la contrapposizione giusta?
Per quanto mi riguarda no, perché la Schlein con il ruolo che si sta ritagliando, cioè che vorrebbe ritagliarsi, che è quella di segretaria del partito, ecco, io credo che una persona che non è mai stata nel partito, che non ha nemmeno la tessera, che non ha fatto alcun percorso dentro il partito, che arriva dall'esterno come se ci fosse un papa da portare da fuori per metterci tutti in riga e per raccontarci com'è che si devono fare le cose, visto che lei lo sa e tutti noi no, ecco, francamente questo proprio lo trovo indipendentemente dal fatto che sia una donna. Mi piacerebbe che ci fossero tutte donne, le candidate fossero tutte donne, a me piacerebbe, non è così, però ecco, non è che se non votiamo la Schlein, e io non la voterò, è perché non vogliamo le donne al potere, diciamo.
È chiaro.
Purtroppo
secondo me lei non è contenta neanche della possibilità del voto online, o sbaglio?
No, ha ragione perché è la solita modalità. Già io ho molte perplessità su questa apertura per un segretario di partito che comunque è il segretario di partito e i tempi sono cambiati. Avevamo l'idea di un partito allora, quando decidemmo queste modalità per l'elezione, quindi le primarie aperte eccetera, di un partito che fosse di un certo tipo, ecco, ora è troppo lungo dire come. Ora pensare che gli iscritti e coloro che si prendono la responsabilità di stare dentro il partito non abbiano un potere maggiore, lo dico in senso positivo, rispetto a chi passa per la strada e cerca di influisce sul segretario del mio partito, ecco, questo a me ha sempre lasciato perplesso, oggi ancora di più considerati come sono cambiati
allora,
i tempi.
Rosa Maria Di Giorgi,
online proprio mi sembra addirittura nemmeno parti per la strada, lo fai dalla tua scrivania e per bacco, no? Troppo facile.
Va bene, allora ci ascoltiamo una canzone, Non mi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro, e poi riprendiamo la nostra conversazione con Rosa Maria Di Giorgi, cambiamo argomento e parliamo delle cose di cui si sta occupando, in particolare dell'ISIA, l'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche e Conservatorio di Musica, e gli sviluppi più recenti in rapporto appunto a questa importante istituzione culturale del nostro paese. Ma intanto ci ascoltiamo adesso Ermal Meta, Fabrizio Moro.
Di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va vostre inutili guerre. C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre. Grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
Non mi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro, e parlavano di inutili guerre. Purtroppo è uno dei temi che è sempre in prima pagina ormai da mesi, in questo caso è il colloquio del pontefice con Giorgia Meloni, che tra i vari argomenti comprendeva anche il tema dell'Ucraina. Ovviamente ci sono tante notizie anche dal fronte, dall'Ucraina, con le preoccupazioni e soprattutto la prospettiva di risultati sostanzialmente inutili, ecco, nel senso che c'è uno stallo che renderà tutto questo una carneficina senza senso. Vabbè, ne parleremo anche con Severino Saccardi, tra un poco, direttore di testimonianze, però torniamo a parlare con Rosa Maria Di Giorgi, perché sul Sole 24 Ore del 9 gennaio scorso si leggeva: Università Bernini, il Politecnico delle Arti di Firenze è un progetto pilota. La struttura sorgerà presto grazie alla collaborazione fra le tre istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dunque, ancora si legge a proposito dell'inaugurazione dell'anno accademico, che di fatto è il primo atto pubblico del Politecnico delle Arti e del Design di Firenze, con la presenza appunto del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il progetto di alta formazione delinea nuovi scenari di eccellenza in settori strategici, incidendo anche sulla crescita e la competitività del paese. Hanno ragione quelli del Sole 24 Ore, Rosa Maria Di Giorgi? Perché è così importante?
Sì, sono stati... Beh, è molto importante, sì, infatti, il fatto che il Sole ci abbia ripreso la nostra iniziativa ci ha fatto piacere, perché hanno colto il senso. Abbiamo fatto questa inaugurazione dell'anno accademico delle tre istituzioni che a Firenze insistono, quindi l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio e l'ISIA, e la ministra è venuta proprio perché siamo una sperimentazione nazionale, ci siamo messi insieme in una sorta di federazione intanto, perché faremo dei corsi comuni, metteremo insieme alcuni servizi, avremo anche una sede comune, una sede amministrativa comune, perché poi le nostre sedi rimarranno quelle che già attualmente abbiamo, perché abbiamo molti studenti che da tutte le parti del mondo e quindi abbiamo bisogno di molti spazi, però avremo anche una sede comune amministrativa, di direzionale, diciamo, proprio perché c'è bisogno, secondo noi, di far parlare sempre di più queste tre istituzioni di alta formazione di livello universitario, in raccordo anche con la nostra università, perché ai ragazzi vanno date molte opportunità, quindi docenti che potranno insegnare nelle tre istituzioni, corsi cui si potranno iscrivere gli studenti delle tre istituzioni, quindi una trasversalità e una multidisciplinarietà che consentirà di andare avanti nel mondo appunto dell'arte, della cultura, della formazione artistica e musicale, utilizzando l'esperienza di queste tre istituzioni, le due antichissime come il Conservatorio, l'Accademia di Belle Arti, l'ISIA più recente, nate negli anni 70, l'ISIA, e sono comunque dei soggetti che si occupano di design artistico, quindi i giovani che escono da queste specializzazioni sono i nuovi designer, sono coloro che a livello internazionale poi fanno dalla comunicazione ai nuovi oggetti, a tutto ciò che è nuovo design di tipo artistico.
Quindi c'è una ricaduta a livello nazionale, sì.
Sì, assolutamente, non solo nazionale, a livello internazionale, perché noi abbiamo, pensi, iscritti in tutte e tre le istituzioni giovani che provengono da una quarantina di paesi diversi, ce l'abbiamo dagli australiani, coreani, cinesi, naturalmente europei, da tutte le parti d'Europa e dagli Stati Uniti, quindi persone che vengono qui a studiare perché l'arte, la cultura e tutto ciò che è formazione artistica, è evidente che nell'immaginario collettivo del mondo non si può che venire a studiare in Italia e a Firenze in particolare, quindi la sperimentazione del Politecnico qui a Firenze ha un senso, infatti c'era il sindaco, c'era il presidente della regione insieme alla ministra, perché Firenze è il luogo e quindi anche questo ha un senso, ciò che si respira in questa città, ciò che i giovani possono avere da questa città nel momento in cui si formano, quindi è una sfida stupenda, devo dire, per quanto mi riguarda, e comunque anche un grosso compito, perché siamo i primi in Italia a fare questo Politecnico delle Arti e quindi siamo anche quelli che dovranno tracciare la strada anche di natura normativa poi perché si possa muoversi in questa direzione anche nelle altre parti d'Italia.
Rosa Maria Di Giorgi, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia qui su RWS, le facciamo tanti auguri, grazie allora davvero, a risentirci.
Bene.
Presto.
Grazie a voi.